nessun luogo.
Nessun luogo
è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Diciannove, diciassette minuti, 30 secondi. Buona serata, gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Benedetta Acri, Laura Faggini in redazione, in regia c'è Paolo Corleoni. Le coordinate per interagire con noi, la mail è nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, il profilo Facebook è nessunluogolontano-radio24, infine Twitter nessunluogo24. Allora, questa sera restiamo in Europa, andiamo in Bulgaria. Perché la settimana scorsa si è votato per il Parlamento, il partito conservatore GERB ha ottenuto la maggioranza dei voti, ma non ha esattamente vinto questa tornata elettorale, contro i socialisti, 32% circa da una parte, 27% dall'altra. Affluenza alle urne molto bassa, dispersione dei voti fra i tanti partiti in lizza, sospetti, tentati, brogli, il tutto in una situazione economica piuttosto critica anche dal punto di vista sociale. Nel mese di marzo almeno 6 cittadini si sono dati fuoco per protestare contro le misure di austerità e una crisi economica che da tempo attanaglia il paese. Questo è il quadro di un paese che andremo a cercare di comprendere meglio, e lo facciamo andando a Sofia con Francesco Martino, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Francesco, buonasera, benvenuto Nessun Luogo Lontano.
Buonasera a te e a tutti quelli in ascolto.
Allora, innanzitutto ti chiederei un commento sull'esito di questa tornata elettorale.
Sì, le elezioni in Bulgaria hanno prodotto una situazione che con due aggettivi definirei inedita e paradossale. Inedita perché per la prima volta dall'inizio della transizione democratica un partito, in questo caso GERB, il partito di centrodestra, è riuscito a rimanere prima forza in Parlamento dopo aver governato 4 anni. Fino ad oggi i cittadini bulgari avevano sempre punito chiunque fosse andato al governo, però anche paradossale perché questo stesso partito ha chiesto l'annullamento del voto e perché la seconda forza in Parlamento, quindi teoricamente gli sconfitti, ha invece proposto alle altre forze che sono entrate nel Parlamento di formare un governo. Quindi in qualche modo si sono ribaltati i ruoli tra la prima e la seconda forza politica nel paese. Questo è tra l'altro una situazione che è ancora in pieno svolgimento, quindi ancora non è chiaro quale sarà lo sbocco di questa situazione piuttosto confusa.
Sì, prima di addentrarci meglio nell'analisi, che paese è la Bulgaria? Numeri e date per meglio comprenderlo.
Situata nei Balcani orientali, la Repubblica di Bulgaria ha una popolazione di circa 7 milioni e mezzo di abitanti, in prevalenza cristiani ortodossi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Bulgaria diviene un satellite dell'Unione Sovietica. Ad oggi è un paese membro dell'Unione Europea e della NATO. La sua transizione verso la democrazia e l'economia di mercato dopo il crollo del comunismo non è facile. Durante i primi anni 90, la Bulgaria è devastata da instabilità politica e scioperi. Anche se la fine del decennio è più stabile, sono pochi i progressi concreti fatti, in particolare riguardo alla riforma economica. La Bulgaria non è tra i paesi invitati ad aderire all'Unione Europea nel 2004. Tuttavia, firma un trattato di adesione nell'aprile del 2005 e si unisce nel gennaio 2007. I funzionari dell'UE fissano dei requisiti di accesso difficili, che riflettono le loro preoccupazioni per la corruzione e la criminalità organizzata diffuse nel paese, invitando la Bulgaria ad adottare misure urgenti per contrastare questi problemi e poter così entrare nella zona Schengen. Nel luglio del 2009 le elezioni vengono vinte dal partito GERB di centrodestra, guidato dal sindaco di Sofia, Boyko Borisov. Nel marzo 2013, dopo non essere riuscito a convincere uno dei leader dei principali partiti politici a formare un governo, il presidente Plevneliev nomina un gabinetto ad interim, guidato da Marin Rajkov, con il compito di organizzare e guidare il paese fino a nuove elezioni. Nel maggio 2013, il partito GERB di centrodestra del primo ministro Boyko Borisov batte di poco i socialisti nelle elezioni parlamentari, ma è ben lungi dalla maggioranza. Ciò provoca scontri tra manifestanti e polizia, rimane alta la tensione sociale. La campagna elettorale è segnata anche da uno scandalo intercettazioni che coinvolge l'ex premier Borisov. Lo scandalo è innescato da una denuncia di Sergei Stanishev, ex primo ministro e leader del Partito Socialista Bulgaro, che denuncia l'utilizzo illegale di intercettazioni ai danni di politici ed altri esponenti dell'opposizione. Come se non bastasse, la procura sequestra 350.000 schede elettorali, stampate in più rispetto al numero legale. Un intervento che fa sospettare un tentativo di alterare il voto.
Allora, Francesco Martino, questo mistero su queste 350.000 schede stampate in più, puoi aiutarci a capire meglio che cosa è accaduto, o meglio, chi ha tentato di fare cosa e poi non c'è riuscito?
Ma su chi abbia tentato di fare che cosa e se effettivamente sia stato tentato una manipolazione delle elezioni è ancora materia di dibattito. La procura sta indagando. Quello che c'è di certo fino ad oggi è appunto che queste schede sono state rinvenute in una tipografia nella cittadina di Kostinbrod, non lontana da Sofia, e che la proprietà di questa tipografia, che aveva vinto l'appalto per stampare le schede elettorali, è di un consigliere comunale di GERB, quindi diciamo in qualche modo c'è un legame tra questo partito politico e questo ritrovamento, però non sono state fatte delle accuse particolareggiate da parte della procura, quindi una storia ancora che rimane, diciamo, da essere sviscerata fino in fondo. Certo, insieme ad altri segnali che hanno accompagnato tutta la campagna elettorale, è certamente un elemento preoccupante rispetto allo stato della democrazia e della possibilità di esprimere liberamente il proprio voto oggi in Bulgaria.
Ecco, Francesco Martino, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, vive peraltro a Sofia. Un altro capitolo preoccupante è il capitolo economico del paese. Si dice essere il paese più povero dell'Unione Europea. È questa la grande sfida che sono chiamati a risolvere i politici bulgari? Qual è la grande emergenza?
Sì, direi che assolutamente il capitolo economico è di fondamentale importanza. C'è da dire che per affrontare questo nodo ci sono dei problemi da risolvere che sono in qualche modo connessi, altrettanto importanti. Innanzitutto il problema della corruzione nell'amministrazione pubblica, che pesa moltissimo sulle possibilità di sviluppo del paese, e ci sono anche problemi seri rispetto alla presenza di criminalità organizzata che, come succede in altre zone d'Europa e anche d'Italia, frena sia gli imprenditori locali ma anche l'afflusso di capitali dall'estero, quindi tutta una serie di problemi che, se non affrontati, difficilmente il governo bulgaro difficilmente può riuscire a dare una spinta forte all'economia.
Sì, fra l'altro tutto ciò si riflette ovviamente in un malcontento sociale, lo dicevamo a inizio di trasmissione. A marzo vi sono stati quella che la stampa ha etichettato come ondata di suicidi. È chiaro che scrivere e parlare di queste cose, come dire, si riduce sempre il dramma umano a slogan e a titoli, però almeno sei autoimmolazioni nel mese di marzo, pare quasi tutti legati appunto al disagio economico, al fatto che insomma non ci sono più soldi, non si riesce a arrivare a fine mese, non si riesce a arrivare a sera in Bulgaria. Come si può leggere questo fenomeno, Francesco?
Sì, è molto difficile esprimersi su un fenomeno comunque così legato anche a drammi personali. C'è da dire però che buona parte di questi eventi appunto è stata associata a condizioni di vita, a condizioni economiche particolarmente delicate. C'è da dire che se buona parte di questi suicidi sono legati a storie personali che hanno a che fare con mancanza di lavoro e di prospettive, ce n'è una che si distanzia in modo abbastanza significativo, che è l'autoimmolazione di Plamen Guranov, questo attivista che si è dato fuoco nella città di Varna durante le grandi manifestazioni contro il governo che hanno segnato il periodo di febbraio-marzo di quest'anno e che invece ha un chiaro significato di testimonianza politica. Quindi in questo caso c'è, come posso dire, la tragedia rimane dal punto di vista umano la stessa, però c'è anche appunto un significato politico molto forte e molto diretto.
Sì, fra l'altro, come dire, quanto gli effetti dell'austerità, della crisi economica colpiscono seriamente molti paesi europei, molte popolazioni, è al centro di un saggio che è appena uscito in Inghilterra, dovrebbe uscire anche in Italia, che si chiama The Body Economic, Why Austerity Kills, perché l'austerity uccide, scritto da David Stackler e Sanjay Basu. Il primo è un economista di Oxford, il secondo è un medico che punta ferocemente e impietosamente il dito contro i tagli alla spesa sanitaria, i tagli allo Stato sociale, e dimostra, guardando i dati, le statistiche di 10 anni, quanto appunto l'austerità uccide letteralmente e materialmente.
Nessun luogo è lontano